novembre per la stretta a diritti e libertà nell'ex colonia britannica. La portavoce del Ministero degli Esteri, Hua Chunying, rinnova l'invito degli Stati Uniti a non interferire nella vicenda interna della Cina. Tra le persone nel mirino per oltraggio sugli affari interni di Hong Kong, alle quali sarà vietato anche l'ingresso in Cina, ci sono John Knaus del National Endowment for Democracy e Maprete Anand, direttore regionale del National Democratic Institute. Sono le 14:41 minuti, dunque, questo era un rapido aggiornamento delle notizie. Oggi, appunto, per la diretta della Camera non è andato in onda la nostra seconda edizione del notiziario alle 14. Così come vi abbiamo detto in precedenza, anche il nostro palinsesto ha subito modifiche dovute prima alla diretta dell'audizione in commissione, nelle commissioni congiunte di Camera e Senato del Ministro dell'Economia Gualtieri e poi a partire dalle 13 della diretta della Camera per ascoltare le dichiarazioni di voto sulla fiducia che il Governo ha posto venerdì sul decreto in materia di immigrazione e sicurezza. Adesso è in corso la votazione per appello nominale alla Camera sulla fiducia chiesta dal Governo, la cosiddetta chiama, poi dovrebbe riprendere invece la seduta per quanto riguarda proprio poi la discussione sul provvedimento. In questo spazio noi cerchiamo di recuperare dunque le notizie, le rubriche, chiedo scusa, che non hanno avuto, non sono state trasmesse questa mattina. Per quanto riguarda il notiziario antiproibizionista tornerà lunedì prossimo e adesso invece proponiamo Capire per conoscere, Il mondo a pezzi di Claudio Landi, poi a seguire Agricoltura parliamone di Carlo Triarico e poi Alta sostenibilità, la rubrica settimanale dell'ASVIS curata da Valeria Manieri. Adesso sentiamo dunque Claudio Landi con il professor Baldassarri per Capire per conoscere.
Radio Radicale, capire per conoscere con il professor Mario Baldassarri. Professore, innanzitutto, la cabina di regia, ma lei che idea si è fatto di questa struttura di governance per il recovery plan? Insomma, non è un po' barocca la struttura, la costruzione che si sta andando a fare?
Ma francamente sono abbastanza esterrefatto perché significa non conoscere le istituzioni italiane. Ora c'è già una cabina di regia da decenni in Italia per gli investimenti pubblici. Si chiama CIPE, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, presieduto dal Presidente del Consiglio che normalmente delega nella routine il Ministro dell'Economia e lo stesso Presidente del Consiglio nomina e delega un segretario del CIPE che normalmente è un vice ministro. Ora, negli ultimi 50 anni di tutta l'esperienza repubblicana, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica è l'istituzione che vara i progetti di investimento e ne decide l'assegnazione delle risorse. Quindi non capisco questa nuova cabina di regia, per di più magari affiancata da 300 esperti, esperti definiti da chi, nominati da chi e pagati da chi, che si affianca, sostituisce il CIPE e il CIPE tra l'altro è partecipato da tutti i ministeri competenti per quanto riguarda gli investimenti, e anche dalle regioni e dagli enti locali. E la struttura tecnica del CIPE, per quella che è stata la mia esperienza tra il 2001 e il 2006, quando ero vice ministro dell'economia e segretario del CIPE, è che questo apparato tecnico è sostanzialmente eccellente, almeno lo era in quel periodo, non so negli anni successivi cosa sia successo, e coordina tutti i lavori di istruttoria con i diversi ministeri e con le regioni e presenta per l'approvazione il piano di investimenti.
Quindi mi pare di capire, secondo quello che appunto lei racconta, anche delle, come sono strutture organizzate le istituzioni di governo italiane, c'è già la cabina di regia, bisognerebbe attivare quella, giusto?
Ripeto, c'è, ma non c'è da oggi o da ieri,
Dopo
c'è
qualche annetto.
da decenni. Si tratta semplicemente, eventualmente, di farla funzionare bene e
Ma
rapidamente.
il CIPE quando nacque? All'inizio degli anni 60, quando si cominciò a parlare della
Assolutamente,
programmazione?
esattamente, più di 50 anni fa. Le posso dire che, ad esempio, nella mia esperienza di quei 5 anni come segretario del CIPE, la regola che introdussi era una programmazione delle riunioni del CIPE ordinaria una volta al mese. La settimana prima si riuniva il pre-CIPE, cioè quello che predisponeva gli istruttori e i progetti, e il CIPE si riuniva una volta al mese per deliberare. Questo perché? Perché avendo un calendario programmato e prefissato, tutte le amministrazioni, i ministeri e i tecnici avevano la possibilità di calcolare le scadenze per la presentazione dei propri progetti. Le faccio un ulteriore esempio. Tutti forse ricordano che Berlusconi, durante la campagna elettorale del 2001, presentò a porta il suo piano di investimenti e l'annuncio della legge obiettivo. Bene, però la presentazione in un talk show di Porta a Porta, come oggi, non significa nulla, neanche l'annuncio per tweet o per conferenze stampa. Nell'autunno del 2001 varò come governo e fece approvare in Parlamento la legge obiettivo. Si avviò la procedura CIPE e, nonostante lo sforzo di accelerare le decisioni, eccetera, la prima delibera CIPE che assegnava, definiva i primi progetti e assegnava le risorse fu presa nel dicembre del 2003, cioè un anno e mezzo per completare tutta la procedura. Questa è l'esperienza storica, per cui chi propone cabine di regia ex novo, tra l'altro appunto magari affollate da altri 300 esperti e quant'altro, forse non conosce l'assetto istituzionale italiano, che bene o male esiste, tutto più si tratta di farlo funzionare bene e rapidamente.
Chiarissimo, passiamo a un altro argomento che è sempre particolarmente dibattuto, anzi ormai da mesi che è particolarmente dibattuto, è un fiume carsico, il MES linea sanitaria, che cosa ne ci dice?
Beh, che finalmente l'Andi, dopo tante settimane e mesi in cui in questa nostra rubrica abbiamo cercato di chiarire che ci sono due argomenti totalmente diversi l'uno rispetto all'altro, e cioè il primo è la riforma strutturale del MES, che è quella che si sta discutendo in questi giorni in sede europea. L'altro argomento, ben separato, è il MES per la sanità, e cioè quel MES che è stato finalizzato ad affrontare la pandemia per le spese dirette e indirette della pandemia, sostanzialmente finalizzato a sanità, scuola e mezzi di trasporto pubblici. Ora, questo secondo MES per la sanità non ha condizioni, è stato detto in tutte le forme, in tutti i modi, in tutte le lingue, e non ha condizioni. Mentre la riforma strutturale del MES è una riforma di medio-lungo periodo, per prevalentemente, tra l'altro, è finalizzata a fornire le risorse per affrontare le crisi bancarie, perché non dimentichiamoci che questa pandemia creerà un enorme problema di insoluti nelle banche, i non performing loan, e da questo tema bisognerà gradualmente poi uscire. Ecco allora che la riforma MES strutturale, come primo obiettivo, ha quello di fornire uno strumento per affrontare le crisi bancarie in modo da circoscrivere i rischi e eventuali diffusioni di infezioni finanziarie da un paese all'altro, da uno Stato all'altro. Il MES per la sanità, ripeto, non ha queste condizioni. Ora, ci sono due critiche profonde che chi è contrario, chi è finora stato contrario, a mio parere in modo irresponsabile, all'utilizzo del MES per la sanità, e dico ancora irresponsabile, perché se ad aprile avessimo attivato i 37 miliardi del MES per la sanità, avremmo potuto predisporre immediatamente in modo efficace un piano di per la sanità, assunzioni di medici, infermieri, strutture, materiali e quant'altro, avremmo potuto avere un piano più efficace per la scuola e soprattutto un piano molto più efficace per i trasporti pubblici locali, affrontando ad aprile maggio il problema che alla riapertura delle scuole a settembre bisognava portare a scuola e poi riportare a casa 9 milioni di persone al giorno, tra studenti, docenti e quant'altro. Allora, le due critiche che questi signori fanno e che diciamo cercando di sostenere che non serve ricorrere al MES, è rischioso ricorrere al MES, sono le seguenti. La prima è che in prospettiva, in futuro, chi prende i soldi del MES sanità potrà essere soggetto a condizioni vessatorie fino ad arrivare alla troica di esperienza greca. Ecco, questa è una pura falsità, perché, ripeto, il MES per la sanità non ha niente a che vedere col MES da riformare, quello strutturale, e quelle condizioni non ci sono. La seconda obiezione, apparentemente più intrigante, è la seguente, e cioè questi signori dicono: ma se oggi vado sul mercato e emetto direttamente titoli di Stato italiani, pago un interesse che è quasi zero e quindi non è tanto più alto dell'interesse che dovrei pagare attingendo ai fondi del MES per la sanità. E trascurano un piccolo particolare, che i tassi di mercato oggi sono bassi, ma domani, punto interrogativo, potrebbero improvvisamente essere alti. Perché? Perché le condizioni dei mercati sono condizioni piuttosto fragili che possono cambiare rapidamente nel tempo e quindi potremmo trovarci che oggi quei tassi di interesse sono bassi, tra l'altro tenuto conto che sono bassi perché la BCE compra titoli di Stato italiani e anche degli altri Stati, ma prevalentemente italiani, a mani basse e quindi tiene bassi i tassi di interesse. Ma i rischi di esposizione sul mercato finanziario sono molto più forti che non i rischi dei fondi MES per la sanità. Perché? Perché i tassi sui fondi MES per la sanità sono bassi oggi, ma saranno bassi anche domani. E laddove dovessimo discutere di eventuali condizioni tra 3, 4, 5 anni o addirittura la scadenza, che è una scadenza molto lunga negli anni, con il MES per la sanità bisogna discutere eventualmente in sede di Unione Europea, di Commissione Europea. Con i mercati finanziari, se parte, viene a mancare la fiducia nei titoli di Stato italiano e parte un'ondata speculativa che ci fa alzare improvvisamente lo spread, con chi andiamo a discutere quelle condizioni?
Chiarissimo, ringraziamo come sempre il professor Mario Baldassarri, economista.
Scusi Landi, un'ultima nota di piccolo divertimento, tanto per far capire che a volte, spesso anche in questi mesi, si apre dibattiti polveroni, inutili, ma che spesso alla fine sono privi di senso. L'ultimo esempio è quello sulla riapertura delle scuole. Si è litigato per settimane se bisognava aprire le scuole il 9 dicembre oppure aspettare dopo le vacanze di Natale e Capodanno. Ora pare che ci sia una specie di accordo per cui le scuole riaprono il 7 di gennaio. Ma francamente mi è venuto da sorridere, perché abbiamo toccato con mano che molti in questo momento, anche con responsabilità importanti di classe dirigente, conoscono poco la storia, poco la geografia e poco anche le tabelline, francamente. Ma non sapevamo che non conoscessero neanche il calendario. Perché, signori, il 7 gennaio è sabato. Quindi annunciare una data di riapertura delle scuole di sabato, francamente, forse serve solo per non dar ragione a quei presidenti di regione che chiedevano il 9 gennaio, cioè lunedì, e dire no, non abbiamo dato ragione ai presidenti di regione perché invece il 9 ne riapriamo il 7. Ma signori, il 7 gennaio è sabato, come si fa ad annunciare l'apertura delle scuole di sabato 7 gennaio?
Bene, ringraziamo tantissimo il professor Mario Baldassarri per questa nuova puntata di Capire per Conoscere. Un saluto come sempre dalla nostra emittente, da Radio Radicale.
Radio Radicale 14:55 minuti, adesso ancora Claudio Landi con Il Mondo a Pezzi.
Radio Radicale, ed ora parliamo del rapporto tra Europa e